La guerra continua. Il 24 novembre 2004 ammazzano Salvatore Abbinante, gli sparano in faccia. Nipote di uno dei dirigenti degli spagnoli, Raffaele Abbinante, uomo di Marano, il territorio di Nuvoletta. I maranesi, per avere una partecipazione attiva al mercato di Secondigliano, fecero trasferire a Rione Monterosa molti uomini con le loro famiglie. E Raffaele Abbinante è, secondo le accuse, il dirigente di questa quota mafiosa insieme a Secondigliano. Era uno dei personaggi con maggior carisma in Spagna, dove comandava nel territorio della Costa del Sol. In una maxi inchiesta del 97 furono sequestrati 2.500 kg di hashish, 1.020 pasticche di ecstasy, 1.500 kg di cocaina. I magistrati dimostrarono che i cartelli napoletani degli Abbinante e dei Nuvoletta gestivano la quasi totalità dei traffici di droghe sintetiche in Spagna e in Italia. Dopo l'omicidio di Salvatore Abbinante, si temeva che i Nuvoletta intervenissero, che Cosa Nostra decidesse di dire la sua nella faida secondiglianese. Non avvenne nulla, almeno militarmente. I Nuvoletta aprirono i confini dei loro territori agli scissionisti in fuga. Questo fu il segnale di critica degli uomini di Cosa Nostra in Campania alla guerra di Cosimo. Il 25 novembre i Di Lauro ammazzano Antonio Esposito nel suo negozio di alimentari. Quando arrivai sul posto, il suo corpo si trovava tra bottiglie d'acqua e buste di latte. Lo raccolsero, erano in due. Sollevandolo per la giacca e per i piedi, lo misero in una bara di metallo. Quando la macchina mortuaria andò via, comparve nel negozio una signora che iniziò a mettere in ordine le buste sul pavimento. Pulì gli schizzi di sangue finiti sulla vetrina dei salumi. I carabinieri lasciarono fare. Le tracce balistiche, le orme, gli indizi erano stati già raccolti. L'inutile almanacco delle tracce era stato già riempito. Per tutta la notte quella donna mise a posto il negozio, come se il riordinare potesse cancellare ciò che era accaduto. Come se il ritorno dell'ordine delle buste di latte e la messa in riga delle merendine potesse relegare solo ai pochi minuti in cui è avvenuto l'agguato, solo a quei minuti, il peso della morte. Intanto a Scampia si era sparsa la voce che Cosimo Di Lauro avrebbe dato 150.000 euro a chiunque fosse riuscito a dare notizie fondamentali per rintracciare Gennaro Marino McKay. Una taglia alta ma non altissima per un impero economico come quello del sistema di Secondigliano. Anche nel decidere la somma della taglia si è avuto l'accorgimento di non volere sovrastimare il nemico. Ma la taglia non porta frutti. Arriva prima la polizia. In via Fratelli Cervi, al 13° piano del palazzo, si erano riuniti tutti i dirigenti degli scissionisti rimasti ancora in zona. Come precauzione avevano blindato il pianerottolo. Al termine della rampa di scale, una gabbia con tanto di cancelletto chiudeva il pianerottolo. Le porte blindate poi rendevano sicuro il luogo dell'incontro. La polizia circondò l'edificio. Ciò che li aveva blindati, contro eventuali attacchi dei nemici, ora li condannava ad attendere senza poter far nulla, aspettare che i flex tagliassero le inferriate e la porta blindata venisse sfondata. Mentre attendevano l'arresto, gettarono dalla finestra uno zaino con mitra, pistola e bombe a mano. Cadendo, il mitra sparò una raffica. Un colpo sfiorò un poliziotto che presidiava il palazzo, gli carezzò quasi la nuca. Per nervosismo iniziò a saltare, poi a sudare, infine ad avere una crisi d'ansia, respirando convulsamente. Crepare per un proiettile di rimbalzo, sputato da un mitra lanciato dal 13° piano, è un'ipotesi che non si prende in considerazione. Quasi in un delirio, iniziò a parlare da solo, a insultare tutti. Farfugliava nomi e agitava le mani come se volesse liberarsi di zanzare dinanzi al viso e continuava. Se li sono cantati. Visto che loro non riuscivano ad arrivarci, se li sono cantati e ci hanno mandato noi. Noi facciamo il gioco di uno e dell'altro. Gli salviamo la vita a questi. Lasciamoli qua. Si scannassero tra loro. Si scannassero tutti. A noi che ce ne fotte. I suoi colleghi mi fecero segno di allontanarmi. Quella notte nella casa dei miei fratelli Cervi arrestarono Arcangelo Abete e la sorella Anna, Massimiliano Cafasso, Ciro Mauriello, Gennaro Notturno, l'ex fidanzato di Minaverde, e Raffaele Notturno. Ma il vero colpo dell'arresto fu Gennaro McKay, il leader scissionista. I Marino erano stati obiettivi primi della faida. Avevano bruciato le loro proprietà, il ristorante Orchidea, in via Diacono a Secondigliano, una panetteria in corso Secondigliano e una pizzetteria in via Pietro Nenni ad Arzano. E anche la casa di Gennaro McKay, una villa in legno stile dacia russa, situata in via Limitone d'Arzano, era stata incendiata. Tra cubi di cemento armato, strade lacerate, tombini occlusi e illuminazione sporadica, il boss delle case celesti era riuscito a strappare una parte di territorio e organizzarlo come un angolo di montagna. Aveva fatto costruire una villa di legno prezioso con nel giardino le palme libiche, le più costose. Qualcuno dice che era stato per affari in Russia ed era stato ospitato in una dacia, innamorandosene. E allora niente e nessuno poteva impedire a Gennaro Marino di far costruire nel cuore di Secondigliano una dacia, simbolo della forza dei suoi affari e ancor più promessa di successo per i suoi guaglioni, che se sapevano come comportarsi, prima o poi avrebbero potuto raggiungere quel lusso, anche nella periferia di Napoli, anche nel margine più cupo del Mediterraneo. Ora della dacia rimane solo lo scheletro di cemento e legni carbonizzati. Il fratello di Gennaro, Gaetano, fu scovato dai carabinieri in una camera del lussuoso albergo La Certosa a Massalubrense. Per non rischiare la pelle, si era rinchiuso in una camera sul mare, un modo inaspettato per sottrarsi al conflitto. Il maggiordomo, l'uomo che sostituiva le sue mani, Appena arrivarono i carabinieri, li fissò in viso dicendo: «Mi avete rovinato la vacanza».